Radio 93.6 per Firenze Prato Pistoia, 98.9 per Lucca Pisa Livorno.
Quando viene la sera,
sera con Sonia Lucic.
Esattamente così, anche questo giovedì 9 giugno, quando viene la sera, è un momento intimo, un momento rilassante, un momento che magari ci ritagliamo solo per noi stessi. Io sicuramente in qualche modo sì, visto che sono qua fino alle ore 22:30 ed è sempre bello stare nella vostra con voi, insomma, la vostra compagnia, ma non so cosa poi voi state facendo dall'altra parte. Spero che appunto quando un po' tutto diventa più silenzioso, più tranquillo, anche voi potete ritagliare un po' di tempo per voi. E così questa sera fino alle ore 22:30, come ogni sera da lunedì a venerdì, quando viene la sera, a volte io, a volte Mirko, tocca oggi a me, e anche domani abbiamo fatto un po' questo cambio di turno, e questo sicuramente lo sapete. E dunque qua su Controradio un po' di musica, un po' di chiacchiere, sono successe un po' di cose così importanti, come per esempio che Consiglio e Parlamento europei hanno raggiunto un accordo politico provvisorio però sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nella UE. Vediamo, anche perché Italia è uno dei 6 paesi che non ha assolutamente legge per quanto riguarda appunto il salario minimo. Ma poi ci sono anche tante altre cose curiose e divertenti, anche perché di sera ci vuole anche questo.
Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
anybody, all right, bitch. Anybody
con l'arrivo d'estate arrivano anche The Rolling Stones a Milano, a San Siro. Ci sono ancora i biglietti, anche se i posti sono abbastanza limitati, nel senso che rimangono pochi biglietti a prezzi lasciano un po' desiderare, insomma. Posto in piedi 115 euro, settore Gold Circle in piedi sempre 172,50 euro, settore numerato 1 253 euro. Però alcuni dicono vale la pena, perché molto probabilmente questo è l'ultimo concerto degli Stones. Sarà così, però comunque io li ho già visti, quindi posso dire che salto questa volta. Sì, salto questa volta.
Era quasi verso sera, zero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario San Armando, era quasi mio gemello, però ci volevo bene, come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia, ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Oh, era quasi verso sera, zero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Sumi daqui. Commissario San Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove è asciutto. Ma che dice che gli han trovato denudato, senza scarpe, già sbarbato. Ma che dice che gli han trovato, oh, un coltello sulla lama di sei dita nel costato. Oh, commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, zero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, è caduto giù l'Armando. Sumi daqui.
Voi lo sapevate che ci sono insomma questi software spia che sono sempre più diffusi, anche perché in Europa 7 donne su 10 sono vittime di cyberstalking, e in forte crescita l'utilizzo di stalkerware per controllare i dispositivi e tenere traccia di spostamenti e attività in rete. Il progetto europeo The Stalk punta a formare funzionari pubblici e operatori sociali per prevenire attività illecite e stanare i persecutori. Appunto, questo è il primo corso anche online che fornisce competenze ai funzionari pubblici e operatori sociali per combattere la cyberviolenza e gli stalkerware. È frutto di una partnership europea, community di sicurezza informatica, organizzazione della società civile e autorità governative. Il pacchetto formativo sviluppato da Kaspersky punta a offrire strategie per combattere forme digitali di violenza di genere. Ci sono tantissime, Italia è sul podio europeo per numero di vittime. Secondo me non si parla ancora abbastanza di questo fenomeno, che per sé è veramente grave, anche perché qua stiamo parlando delle cose che succedono ogni giorno e non possiamo chiaramente chiudere più gli occhi. Disco Machine, Devil in Me, così si intitola questo pezzo che abbiamo sentito qua su Contro Radio. Quando viene la sera parliamo di temi seri, parliamo di temi che sono un po' meno seri divertenti, per esempio il fatto che esiste una professione che si chiama mommy concierge. Questa, diciamo, professione è stata inventata da un inglese che si chiama Tiffany Norris, e il suo compito è quello di aiutare famiglie ricche nel gestire il menage familiare. Per elargire i suoi consigli, lei guadagna fino a 300 euro all'ora. Niente male. Oggi veramente, se si è un po' di, diciamo, di furbizia, uno davvero riesce a guadagnare un sacco di soldi. Allora, questa Tiffany, tra le sue attività, consiglia le mamme su cosa mettere nelle borse da portare in ospedale al momento del parto, oppure come modificare la casa finché sia a prova di bambino, pur rimanendo un'abitazione di lusso. Soprattutto però il suo mestiere consiste nel essere d'appoggio per i neogenitori ricchi. I suoi clienti sono principalmente attori e professionisti del mondo della musica, e lei dice: non importa chi siano o quanto siano sotto gli occhi di tutti, hanno comunque le stesse preoccupazioni e gli stessi timori di qualsiasi persona comune. In fondo anche i ricchi hanno le insicurezze dei comuni mortali, quelli più poveri, diciamo, e dice: è molto facile pensare che hanno tantissimi soldi e quindi li buttano in aiuti in tate. In realtà molte volte mi capita di chiamarli personalmente alle 2 di notte se stanno dando di matto per qualcosa. Le preoccupazioni di ognuno sono diverse, quindi divento la loro spalla su cui piangere, la persona a cui possono rivolgersi sapendo che non riceveranno alcun giudizio. Tratto tutti allo stesso modo, bisogna farlo. Il valore aggiunto della mommy concierge è che conosce molti esperti e professionisti fidati che tornano utili nell'educazione e formazione dei bambini, dall'istruttore di nuoto a terapisti per il massaggio dei bambini. Tiffany è pronta a soddisfare qualsiasi esigenza, anche pazzerella, che i suoi clienti abbiano. Se non potete permettervi i suoi servizi, magari vi interessa comprare il libro Mommy Concierge, dove Tiffany elargisce consigli validi per tutti i genitori. Ma io dico sì, vabbè, ma anche no, anche perché comunque io spesso mi chiedo: ma mia madre e mia nonna, ma come cavolo abbiano fatto se non avevano una mommy concierge?
You need people are falling to the
Message in a Bottle, questi erano The Police. Ci hanno sempre detto che bere un bicchiere di vino fa bene alla salute, e adesso comunque c'è uno nuovo studio che dice che anche solo un drink al giorno in realtà non farebbe bene al cervello. Una ricerca ha preso in considerazione i dati di oltre 36.000 adulti contenuti nella UK Biobank, confrontando le loro abitudini rispetto al consumo di alcol e le riduzioni della materia cerebrale. Quello che hanno osservato è che la tendenza della materia cerebrale a ridursi non è lineare, ma peggiora più bevi. Come ha spiegato il ricercatore Remy Deviet, coautore dello studio, il cervello si riduce normalmente invecchiando, ma bere, a quanto pare, aumenta l'invecchiamento della materia cerebrale. Parlando di numeri, passare da 0 unità alcoliche a una media giornaliera di 1 unità alcolica significa un anno e mezzo di invecchiamento, mentre la differenza tra 0 e 4 drink è pari a oltre 10 anni di invecchiamento. Gli studi fatti fino ad ora si sono basati sul consumo giornaliero costante, ma non eccessivo. Questo studio ha esaminato il consumo medio, ha aggiunto l'autore Gideon Nave, l'altro autore. Ma siamo curiosi di sapere se bere una birra al giorno sia meglio che non berne nessuna durante la settimana, per poi consumarne 7 nel weekend. Ci sono alcune prove che il cosiddetto binge drinking, cioè bere ubriacandosi, è peggio per il cervello, ma non l'abbiamo ancora esaminato da vicino. Questi studi sono importanti per un'educazione consapevole al consumo di alcol e per evitare danni irreparabili, però dai, almeno un bicchiere di vino al giorno non toglietemelo, perché vabbè, non è che bevo adesso, ultimamente devo dire che non bevo più un bicchiere o mezzo bicchiere di vino rosso, che era una mia passione, magari così ad accompagnare la cena, anche perché sto facendo come si può dire, non una dieta ma uno stile di vita, come lo chiamano nutrizionisti, differente, che purtroppo non include appunto neanche un bicchiere di vino.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV's on. When you're gone, there's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then
through the wall. Oh, what should I do?
Questa è proprio bella, cioè, nel senso, per noi che viviamo in Italia effettivamente fa un po' senso, però c'è un nuovo Big Mac sulle tavole inglesi e irlandesi, si chiama The Italian Steak, ma perché? Perché devono mettere Italian quando si parla di queste... non vorrei dire schifezze, però prende l'ispirazione dalla lasagna, contiene infatti manzo, formaggio filante, pomodoro e anche besciamella. In realtà saranno le quattro novità del sapore mediterraneo e oltre questo Italian Steak ci saranno il Crispy Chicken Italian con dentro un hamburger di pollo, pomodoro, mozzarella, cipolla rossa e lattuga, condito con pesto alla genovese. Il panino non sarà della solita forma, ma sarà una ciabatta. Ci saranno anche delle crocchette con mozzarella e il gelato al tiramisù. Chi li ha assaggiati dice che li ha trovati geniali. Non sappiamo se arriveranno presto anche qua sulle nostre tavole. Avrei quasi curiosità, no, di provare. Poi se effettivamente arrivano e lo provo, ve lo dico. Comunque la stessa catena del fast food aveva lanciato anche delle candele che profumano di panino. Detto questo, possiamo passare al prossimo brano.
Ci hanno creduto pure noi, chiamo roba funesta, vedo che povero la pace, solo mente faticavi, mancano poche pene. Ma noi volimmo paradiso in terra, e un paradiso non c'è sta, noi cerchiamo paradiso in terra, no, non potremmo trovare. No potemmo trovare, no, 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 no potemmo trovare. O vado a darmi sa faccia, c'è buona riccia se ne va, c'è la storia lunga la faccia, e sta nottata non va passare.
No, 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 no,
C'è una città in Italia in cui tutti, nella quale tutti vivono bene, bambini, giovani, anziani, è una città di montagna, Trento, che nella classifica del Sole 24 Ore è risultata essere la città più multigenerazionale per la qualità della vita. Invece le prime classificate in ciascuna delle tre categorie sono Aosta per i bambini, Piacenza per i ragazzi e Cagliari per gli anziani. I parametri statistici per definire questa graduatoria sono stati forniti da fonti certificate come Istat, MIUR, Centro Studi, Italiacarne, eccetera. E si sono basati anche sul canone di affitto, sul green e sul numero di laureati e disoccupati. Altro parametro, il consumo dei farmaci per malattie croniche, la quantità di biblioteche disponibili, gli orti urbani e anche l'assistenza domiciliare, l'indice di sportività, gli asili nido e lo spazio abitativo. Per i bambini sul podio troviamo anche Arezzo e Siena. Ultima in graduatoria invece è Napoli, preceduta da Reggio Calabria, Palermo, Matera e Caltanisseta. Insomma, queste sono classifica per i bambini. Per i giovani al secondo posto c'è Ferrara, poi segue Ravenna, a terz'ultimo posto c'è la provincia di Roma, Genova, e al posto numero 103 in fondo ci sono anche il Sud Sardegna e Barletta. Per gli anziani si vive bene a Cagliari, poi Bolzano e Trento. Ci sono anche Pistoia, Massa Carrara e Lucca. Quindi niente Roma, niente Milano, niente Firenze, niente tutte queste città, insomma, che si capisce anche per quale motivo, anche perché lì la vita corre, si pensa molto al lavoro, insomma, una serie di cose che sicuramente non fanno sì che si entra in questa classifica della qualità della vita. Chiuso in casa dopo aver perso il lavoro, cioè, per giunta il lockdown, l'unica cosa è vedersi un bel film in TV per non pensare, ma non solo in TV chiaramente, e ci sta. Se però diventano 3 film al giorno, in alcuni casi anche 7, si arriva al più di 1000 in un anno, e la cosa fa riflettere, e forse si rischia un po', come dire, il fanatismo, insomma. Questo ragazzo si chiama Phil Watts ed è figlio di un ex proiettatore di film nel cinema. Nella sua maratona ha visto tutti i film di James Bond, Star Trek e Fast and Furious. Prima di essere disoccupato lavorava presso l'azienda di falegnameria Yandles, vicino a Yeovil, è stato infatti licenziato nel novembre del 2020. Solo nella primavera del 2021 ha iniziato però a fare un bilancio di quanti film aveva visto, e nel 28 dicembre del 2021 il signor Watts è arrivato al 1000° film con il Via col vento, che non aveva ancora visto. Del resto il cinema ce l'ha nel sangue, visto appunto che dal 1992, per essere precisi, gestisce anche un'azienda che produce filmati casalinghi su DVD. Filmati casalinghi su DVD. Punto di domanda. Tutti questi film forse lo hanno tenuto sveglio più del previsto, soprattutto i film horror, che ha disturbato i suoi cicli di sonno. Per il resto la sua vita non ha subito scossoni, diciamo. Sua moglie ha accettato la sua maratona di film, lei stava in giardino al sole, lui in casa al buio. Dopo aver trascorso un anno vedendo un po' di tutto, ha dichiarato che uno dei suoi preferiti è sicuramente Cinema Paradiso, perché rispecchia un po' la sua storia. Nel film infatti c'è un ragazzo che impara il mestiere del cinema proprio da uno che proietta il film, e ha dichiarato che il film più bello che abbia visto e che lo ha commosso fino alle lacrime. La passione di Watts per il cinema lo ha portato a diventare un collaboratore del sito web di recensione The Last Movie Outpost e a intervistare attori e registi. È un hobby che gli sta a cuore e spera tanto che un giorno possa trasformarsi anche in un lavoro.
Yeah.
una storia a lieto fine, insomma. È stata ritrovata dopo tantissimi anni una tartaruga sparita. Natalie de Almeida nel 1982 aveva soltanto 8 anni, questo volevo dire, e possedeva una tartaruga di nome Manuela. Da un giorno all'altro, però, la tartaruga sparì e tutti si erano rassegnati, insomma, al fatto che fosse fuggita e probabilmente morta. Molti anni più tardi, 30 per la precisione, viene a mancare il nonno di Natalie ed è l'occasione per tutta la famiglia di riunirsi nella casa dove la bimba, cioè Manuela, era cresciuta. Qui, sistemando vecchi oggetti e facendo un po' di pulizia, la famiglia non crede ai suoi occhi. La vecchia tartaruga è ancora viva ed è rimasta incastrata in un vecchio altoparlante. Siamo rimasti sconvolti, ha raccontato Natalie ai media brasiliani. Mia madre si è messa a piangere perché non ci credeva. In effetti sembra piuttosto incredibile, e invece l'animale era sopravvissuto nutrendosi probabilmente di larve, di termiti di cui la soffitta era popolata. La tartaruga è stata sottoposta a una visita veterinaria e così la famiglia ha scoperto che si tratta di un esemplare maschio che è quindi diventato Manuel. Manuel sta andando molto bene, è cresciuto molto, l'ho portato a vivere con me perché ho molto affetto per lui, ha raccontato Natalie. Mia madre gli fa visita ogni settimana, felice di vedere la figlia con lui, lo nutre, lo accarezza e lo bacia. Fa parte della nostra famiglia, lui è uno di noi. Insomma, è incredibile la storia, veramente, come è anche molto curiosa questa storia, che è nata la prima tartaruga gigante della Galapagos, Albina, nata in cattività e da subito è diventata una delle principali attrazioni dello zoo svizzero nel comune di Servion nel Canton Vaud, in cui trascorrerà la sua lunga e, diciamo, tristissima esistenza, anche perché comunque non sarà libera, perché è destinata a diventare l'attrazione dello zoo.
Was unreal. than a kiss. Is that blindness or pride that's right in your mind? Move along, turn your head on. Move along, make it work out.
Quando vien la sera, il giovedì con Sania Lucic.
Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Di Marco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte. Piango di lui, ciò che mi ha tolto, le braccia magre, la fronte e il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, chiama nostro Signore nella fatica del tuo sorriso. Cerca un ritaglio di paradiso, sei figlio di vita morente, ti porto cieco questo mio ventre come nel grembo, e adesso in croce ti chiamo amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, avrei ancora quel figlio mio.
Devo dire che a me sconvolge abbastanza leggere dei bambini che non sanno molto sulla natura, sugli animali, insomma, e quindi non conoscono neanche le galline, mucche, non sanno dove crescono le banane o cosa siano le albicocche, insomma, anche perché io tutta la mia infanzia ho passato con le mie nonne, e quindi loro abitavano in campagna, una vicino a Belgrado, un'altra in Croazia, quindi non potevo non conoscere tutte queste cose. Ma come molti di noi che ormai chiamerebbero boomer, penso, no, forse sono, no, forse appartengo alla generazione che è dopo i boomer, ma comunque un recente studio condotto in Gran Bretagna svela questa realtà che dovrebbe comunque spingerci a riflessione, perché milioni di bambini non hanno la più pallida idea di come vengono coltivate la frutta e la verdura, e non hanno mai sentito parlare di prodotti ortofrutticoli come le albicocche. Non hanno quindi idea di dove crescono le banane, né come vengono coltivate le patate, o addirittura non hanno mai sentito parlare di frutti molto noti e diffusi come mirtilli, per esempio, mentre qualcuno pensa addirittura che i polli abbiano 4 zampe. Sembra assurdo per noi, chiaramente, ma milioni di bambini britannici ignorano totalmente l'esistenza di certi prodotti offerti da madre natura, o non sanno praticamente nulla del luogo da cui provengono. E non parliamo di piccoli che vanno ancora all'asilo, bensì di bimbi che frequentano le scuole elementari. A svelare questa triste verità è una recente ricerca condotta dal Regno Unito dalla storica Dita Robinson, specializzata nella vendita di succhi di frutta, in occasione del lancio del gioco di The Big Fruit Hunt, cioè un'esperienza di realtà aumentata che sfida i giocatori a raccogliere frutta virtuale e partecipare a un'estrazione per vincere premi. Lo studio ha preso in considerazione 750 bambini di età compresa fra i 6 e 12 anni. Ciò che è emerso ha dell'inquietante: oltre un quarto dei piccoli intervistati ha ammesso di non sapere dove crescono le banane, e il 23% di non avere idea che le patate venissero estratte dal terreno. Invece il 49% crede che gli ananas crescono sugli alberi, mentre il 24% dei preadolescenti è convinto che alcuni prodotti ortofrutticoli siano derivati da animali, lo crede il 13%, o vengono pescati addirittura in mare. È il pensiero condiviso dal 11% dei bimbi. Circa il 31% dei bambini pensa che la frutta e la verdura provengano dai supermercati, e oltre un quarto degli intervistati è convinto che i prodotti che mangiano siano coltivati tutti nel Regno Unito. Ma il dato che stupisce di più è che solo 4 bambini su 10 conoscono le albicocche. Non va meglio per le pesche nettarine: solo il 35% degli intervistati ne ha mai sentito parlare. Nonostante ci sia ancora molta confusione su questi prodotti, il 54% dei bambini ha raccontato di aver provato a coltivare la frutta e la verdura, mentre il 64% si è detto interessato a saperne di più su come farlo. E ancora il 62% è curioso di scoprire altri dettagli sulla provenienza dei prodotti ortofrutticoli. Quali sono i frutti e gli ortaggi meno conosciuti dai bambini? Ecco la top 20, cioè la top 20 dei prodotti con cui i bimbi britannici hanno meno dimestichezza. Al primo posto sono melanzane, al secondo melograno, terzo nettarine, poi seguono mirtilli rossi, mandarino satsuma, albicocche, kiwi, lime, prugne, mango. All'undicesimo posto pesche, dodicesimo more, poi melone, ciliegie, mirtilli, limoni, lamponi, anguria, pere e al ventesimo posto ananas. Insomma, veramente molti motivi per investire di più negli orti scolastici e nell'educazione alimentare, davvero fondamentale.
It's that four-letter word we all know. Ever felt a show at one time, found and lost at some time. But when you find it, you should keep it, simply cherish it, just like a best friend. It's that four-letter word, the original peacemaker that's universal and strong. And with it you can never go wrong, cause now next time around, cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more. And sing for love, like your favorite song, playing on the radio. Stand for love, like you haven't suffered anything in life before. In the name of love, let's sing this song. In the name of love, all the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years, cause when you want it, it appears, cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now, do for love, like you can do nothing else no more. Sing for love, like your favorite song, playing on the radio. Stand for love, like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all. In the name of love, it is what we need for.
Stark, Do for Love, qua su Contro Radio, questa sera che state passando, spero con me, fino alle ore 22:30, ascoltando in streaming su controradio.it, magari sull'app, oppure 93,6 e 98,9 in tutto il mondo, grazie appunto alla tecnologia è possibile sentirci.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from you. Ay, 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 ay.
feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul.
le gallerie in collaborazione con il Liceo d'Arte, parlo degli Uffizi, con il Liceo d'Arte di Porta Romana e l'Unione Italiana Ciechi e Ippovedenti della Toscana, propongono una serie di attività di avvicinamento all'arte attraverso l'esplorazione multisensoriale. L'iniziativa è dedicata all'ex presidente Antonio Quattraro dell'UICI Firenze, recentemente scomparso, e così appunto ci sarà questa possibilità, insomma, di toccare le sculture ma anche dipinti, dalle statue della Sala della Niobe a Caravaggio, passando per Masaccio e Piero della Francesca. Quindi tutto questo dal 14 al 30 giugno. I principali capolavori degli Uffizi si potranno toccare grazie alla collaborazione di cui vi ho parlato prima, insomma, quindi queste attività, diciamo, saranno divise in due turni alle 10 e alle 11.30 e si terranno martedì 14, 21 e 28 giugno e giovedì 16, 23 e 30 giugno, con un massimo per ciascun turno di 5 partecipanti. Tutte queste attività sono gratuite, ma è necessario il biglietto d'ingresso al museo. Guanti per l'esplorazione tattile saranno messi a disposizione dal Dipartimento per l'Educazione, Area Mediazione Culturale e Accessibilità, e questa è una bella iniziativa, appunto, che arriva dagli Uffizi.
C'è chi segue una religione, c'è chi insegue il primo milione, c'è chi insegue il suo grande amore, e c'è chi insegue la propria fine. La verità si può cambiare, la verità, la verità. C'è chi insegue la sua occasione, c'è chi cerca d'essere migliore, c'è chi insegue il suo grande amore, e c'è chi insegue la sua ossessione. La verità, la so organizzare, la verità, se servirà. Mi fido solo quando vedo quello che fissi, la profondità degli abissi, la profondità degli abissi. Giorni un po' difficoltosi, giorni un po' pericolosi, non aver paura, sai perché? La verità, la verità si può cambiare, la verità si può travestire. Mi dai la caccia nei miei occhi, segui i miei passi, non vorrei che tu ci trovassi. La profondità degli abissi, la profondità degli abissi.
La profondità degli abissi, Manuel Agnelli qua su Controradio, di Quando viene la sera, ogni sera da lunedì al venerdì, da appunto qualche giorno c'è Mirko Roppolo, lunedì e mercoledì, e io invece, Sania Lucic, martedì, giovedì e venerdì. Il modo più efficace per sconfiggere, almeno metaforicamente, la morte è quello di venire ricordati anche dopo la propria scomparsa. E questa è stata l'idea che ha smosso Jerry Terence, un uomo di 85 anni di Los Angeles, a creare una sua copia 3D, un ologramma che trasmettesse i suoi racconti e insegnamenti a quelli che arrivano dopo. L'uomo ha registrato il suo ologramma 3D in uno studio con green screen e 30 telecamere. Durante le riprese ha raccontato la sua storia familiare con l'aiuto di filmati e fotografie di supporto. La sua famiglia può guardare il progetto di VR usando un visore 3D apposito. Mia figlia ha messo il visore, ha detto che le riporta alla mente ricordi bellissimi, ha raccontato Jerry. Ha anche scoperto cose su di me che prima non sapeva e che racconterà ai suoi figli. È stato emozionante. Si tratta di un modo del tutto innovativo per tramandare storie di famiglia con nuovi dettagli e prospettive. Penso sia un metodo fantastico per preservare la storia della mia famiglia per le generazioni future, ha osservato Terence. Vedermi così è semplicemente fantastico. Sembra di guardare un film. Non è come leggere le parole nella mia memoria, o meglio nelle sue memorie, ma avere l'opportunità di vedermi e ascoltarmi mentre racconto le storie. Io dico che questo è semplicemente magico. Qualche giorno fa è uscita la notizia che una donna di Brindisi è diventata la mamma per la prima volta a 58 anni. Ci sono molti articoli che parlano di queste gravidanze ritardate quando le madri sono già in una età avanzata, e questo è un fenomeno sociale, un trend, diciamo, dei nostri tempi. Però ci sono molte indagini che dicono: madri sono sempre più vecchie e i figli sono sempre più soli. Mi ha molto sorpreso una classifica delle mamme più vecchie del mondo, e ci sono donne indiane che hanno tutte oltre i 70 anni. Però a detenere il record ufficiale verificato secondo il Guinness dei primati è stata Maria di Carmen Bussarda de Lara, che ha 66 anni. Però ci sono quelle che sono comunque molto più in là con l'età. Per esempio, al primo posto si trova una signora mamma di due gemelle che li ha avuti a 73 anni. Poi un'altra indiana a 72, un'altra a 70, come pure Omkar Panbar, un'altra appunto donna indiana. E quindi in questo articolo che ho letto anche sul sito che si chiama nostrofiglio.it ci sono anche delle fotografie di queste persone. Non mi permetto di commentare perché poi c'è sempre qualcuno che direbbe qualche cosa, ma insomma io comunque mi ricordo mia nonna che appunto era diventata mia nonna e aveva 42 anni.
Yeah!
Quando viene la sera, solo per te, su Controradio.
A me pare uno spasmo, una spinta, un altalenare, un andare e venire tra ciò che è superfluo e che no. Un viaggio in bilico tra la vita e la morte, tra il senso e il non senso e la voglia di esserci o no. Ma tutto è sempre poco più che immobile, nel paniere briciole di quelle sfamarti dovrai. La qualità è una droga, più c'è più la vuoi, ma spinge in un luogo lontano che non è vita ma che morte non è. Il pericolo è allucinazione, farsa del vivere in sé, l'equilibrismo uno stato costante che mal di mare. Sale, 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 seccherà. Sale, 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 le ferite, sale, curerà. Sale, 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 come crosta sulla pelle il mare. Sale, 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 le ferite, sale, guarirà. Sono fiumi di fitti pensieri e sentieri contorti, un infinito connettersi tra ciò che vedo e che so, una lotta tra occhi ancestrali e visioni fuorvianti per mantenere l'idea di una vita che muova anche me. Diffidenze impediscono muoversi e resto a guardare, mi accontento dell'aroma del pane se altro non c'è, e questo poco dovrà sostenere i pensieri, la vita, i perché. Antidoto ai veleni mondani, l'acqua bolle ma il sale non c'è. Occasionali sintonie nutrono il sogno che ho, vento e lenzuola assolate rigenerano. Sale, 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 sale. Crosta sulla pelle il mare, sale, 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 le ferite, sale, guarirà. Questione di guardare il cielo con pazienza, se ne dura pure la pazienza e io sono senza. Mi giro e mi rivolto in mezzo all'occorrenza.
Allenare. Lo sapete che Venezia e la sua laguna sono patrimonio dell'UNESCO, insomma laguna qualcosa che deve davvero essere esplorato, perché è una cosa meravigliosa. Le isole intorno a Venezia sono davvero una cosa che deve diventare un must. Se avete già una volta visto Venezia, non andate ancora a percorrere le stesse strade di vedere la piazza San Marco, insomma andate a vedere le isole come Burano, Murano, Certosa, insomma tantissime altre che sono di una meraviglia. E poi ci sono delle barche che vi portano lì vi portano i loro appunto mezzi pubblici, chiamiamoli appunto così, con lo stesso biglietto, quello che dovrete utilizzare anche per andare a vedere altre cose che vi sembrano molto più vicine lì intorno al Gran Canale, però comunque con lo stesso biglietto potete anche spingervi un po' oltre, vedere delle cose meravigliose. C'è anche una barca che è molto bella, che si chiama Ediporè, di una ragazza che ha deciso di cambiare completamente vita. È una barca di Pasolini, fatta di legno, insomma, che era andata praticamente a pezzi quando suo padre l'aveva acquistato, e quindi lui non ha fatto più niente, ma lei ha deciso di darle una vita, e con moltissima veramente determinazione si è battuta a ottenere anche degli aiuti. Insomma, all'inizio è stata veramente dura, ma adesso su quella barca potete appunto viaggiare, godervi un aperitivo o una cena in mezzo alla laguna veneziana. È davvero molto molto bello da vedere. Comunque, perché vi sto raccontando tutto questo? Anche perché Venezia diventa dal 2023 a pagamento, cioè l'ingresso sarà al pagamento, quindi diciamo che comunque questo è l'ultimo anno in cui la potete visitare ancora così, ma la sperimentazione parte già da questo luglio. Diciamo che comunque nella città ci sono 50.000 residenti, ma ogni anno Venezia è invasa da 23 milioni di turisti, una massa comunque di persone che mina la sostenibilità ambientale a 360 gradi. Allora, io devo dire che durante la pandemia ho avuto la possibilità di visitare Venezia completamente vuota e di sentire solo i veneti e veneziani che parlavano tra di loro, ed era tutta un'altra cosa vedere Venezia così, senza dover appunto vedere le nucche delle persone, muoversi millimetro per millimetro. È davvero qualcosa di spettacolare. E per cercare di arginare questa orda di turisti si è quindi pensato al numero chiuso, che poi partirà definitivamente il 16 gennaio del 2023. Si chiamerà contributo di accesso ed equivale un po' alla tassa di sbarco nelle isole minori e turistiche. Il ticket sarà massimo di 10 euro, ma non se ne conosce, diciamo, proprio il costo esatto. Il è previsto, no? Tutto quello che si guadagnerà in qualche modo sarà dedicato allo smaltimento dei rifiuti, ai trasporti, a risanare i danni causati dal moto ondoso indotto dalle barche private e dai mega yacht in tour. Quindi, per vedere Venezia si pagherà il ticket o si dovrà prenotare un soggiorno nelle varie strutture in città, tutto su una piattaforma online. Per chi infatti soggiornerà a Venezia non c'è il ticket, perché la tassa di soggiorno è inclusa. Per chi si registra sul sito ci saranno anche sconti ai musei e in altri luoghi. Il ticket verrà pagato direttamente dalla compagnia di trasporto, quindi bus, aereo, treno o nave, al comune, ma anche dal singolo turista all'ingresso della città. Esisteranno vari ticket, in realtà, che vanno da 3 a 10 euro con bollini verde, rosso o nero, in base alle previsioni di affollamento, quindi, e quindi anche di tempo di soggiorno. Questi bollini rossi, neri o verde mi ricordano un po' quei bollini durante l'estate delle autostrade. Ma comunque, appunto, questo è quello che succederà ufficialmente dal 16 gennaio del 2023, ma la sperimentazione inizia già adesso a luglio.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who
ever be. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Stop things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Get the best of things, oh baby, when we're together.
Grande Paul Weller con Wishing on a Star. Lui arriva in Italia a settembre, il 13 settembre sarà a Bologna, il 15 a Milano all'Alcatraz e il 16 settembre a Brescia, Gran Teatro Morato, insomma sicuramente da vedere, davvero vale la pena, quindi ci faccio un pensierino.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come, they come to build a wall between us. You know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. Today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come, they come to build a wall between. To the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Got to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't you?
Essere stato avvistato in Puglia, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza, Bono Vox è stato immortalato a Bologna. Un caffè è Trebignè al Bar Venezia in via Andrea Costa e la concessione di un selfie con il barista Beppe Barbera. Peccato fosse solo un sosia, anche se uno dei più celebri, parola di Pavel Svera, attore serbo che ha costruito la propria carriera proprio intorno a questa somiglianza come cantante di una tribute band, i Design. Fire. Per qualche ora la foto ha fatto il giro dei social acchiappando like a più non posso. Ci sono cascati anche il sindaco di Bologna e il presidente della regione. Devo dirvi che ci sono cascata anch'io, insomma, perché gli assomiglia tantissimo. Ma adesso mi ha incuriosito questo Pavel Sfera, perché non conosco nessun attore serbo che ha questo nome, quindi essendo uno che arriva dalle mie parti devo adesso indagare.
Close my eyes and make it go away. How
pochissimo andremo tutti a letto e quindi la domanda sorge spontanea: quanto spesso vanno cambiate le lenzuola? Allora, su questo tema ci sono diverse teorie, i più pigri ovviamente tendono a non rivelare questa informazione. Sono molti però i sondaggi fatti sull'argomento, soprattutto nel Regno Unito. Da tutti si evidenzia un trend comune: i maschi sono molto più pigri e se fosse per loro le lenzuola praticamente non le cambierebbero mai, mentre le donne si spingono al massimo fino a 2 settimane prima di buttare in lavatrice le lenzuola. Lo studio più recente, sempre condotto nel Regno Unito, ha coinvolto 2250 persone. Secondo questa indagine, più o meno la metà dei maschi coinvolti aspetta fino a 4 mesi prima di cambiare le lenzuola. 4 mesi! Se così fosse, la situazione effettivamente sarebbe inquietante. Le coppie conviventi invece in media le cambiano ogni 3 settimane. Anche qua non possiamo, in bilico tra decenza e sporcizia forse. Comunque, gli esperti consigliano di cambiare le lenzuola ogni settimana, al massimo ogni 2. Il motivo è chiaramente igienico e non modaiolo. Il nostro organismo la notte produce scorie in continuazione, quindi sudore, cellule della pelle morte, capelli, peli che cadono, muco, cerume e via dicendo. In una giornata un essere umano perde 5 a 5 miliardi di cellule epiteliali, in 8 ore di sonno quindi ce ne lasciano 1,6 miliardi tra le lenzuola. Questo basta ad attirare gli acari, minuscoli appunto, che si trovano molto a loro agio nei materassi e nei tessuti in genere, di questo genere insomma, e questi esserini si riproducono velocemente e si nutrono anche dei loro stessi escrementi. Fa abbastanza schifo, direi di sì. Quindi questa bella immagine adesso vi ha convinti a correre a cambiare e lavare le lenzuola anche adesso, anche questa sera di questo giovedì, visto che appunto siamo in chiusura e si va a dormire. Un normale lavaggio settimanale in lavatrice, anche a bassa temperatura, con un buon detersivo, consente di eliminare la maggior parte della sporcizia delle lenzuole e di rendere la vita più difficile agli acari e altri microorganismi. Quindi tra poco, buonanotte nelle lenzuola pulite.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Don't know that deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's a puzzling case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Cari amici di Controradio e di Quando viene la sera, vi auguro una buona notte, passatela tranquilla. Noi ci sentiamo domani dalle ore 20:30. Un bacio da Sanja Lucic.
Dai, dimmi come mai ho scelto di restare. Ti ho detto che era un gioco, ma io non so giocare. Adoro i tuoi sorrisi sul letto mentre fumi. Io prendo i miei vestiti e lascio te i frantumi. Di tutte quelle cose che non abbiamo mai chiarito. Tu odi i miei silenzi, ma a me non esce il fiato. E tutto quel che so è che non voglio stare qui ad aspettare te, guardarti da lontano, restarmene così ad aspettare che nel centro di Milano tu forse pensi a me. E tutto quel che so è che non voglio stare qui ad aspettare te, guardarti da lontano, restarmene così, ad aspettare che nel centro di Milano tu forse pensi a me. Tu mi puoi comprare spendendo due parole. Chi tiene in mano il gioco può farne ciò che vuole.
Stai ascoltando Controradio.